Di nuovo buona giornata e ben ritrovati all'ascolto dell'informazione. Questa è RC Radio Conegliano, la voce di Angela Pederiva, una nuova puntata del programma SOS Consumatori. Ospite ai nostri microfoni l'avvocato Nicola Todeschini, anche questa settimana membro del Comitato Nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori. Avvocato, buona giornata, ben ritrovato.
Buona giornata a lei, un saluto agli ascoltatori.
Oggi parliamo di bullismo. Quante volte abbiamo pronunciato questo termine nelle recenti e neanche recentissime solo cronache? Spesso noi giornalisti siamo accusati di parlare di bullismo anche quando non si tratta di ciò, bensì magari di semplici ragazzate. Le chiedo quindi innanzitutto, avvocato, dal punto di vista giuridico, il bullismo appunto è configurabile in qualche maniera? Voglio dire, è un concetto che ha una sua definizione dal punto di vista normativo?
Ma il richiamo non può che essere quello relativo al significato della parola. Di certo non c'è una norma che parli in modo specifico del bullismo. Certo che nel concetto, nell'idea di bullismo sono in un certo modo contemplati una serie di comportamenti odiosi che in parte possono costituire anche dei reati quando per bullismo si intende quella che è la minaccia, la violenza privata, le lesioni colpose o dolose, ma soprattutto l'animo, quindi il profilo così soggettivo con il quale questa serie di condotte vengono poste in essere, che è la parte in effetti la valutazione più odiosa del comportamento, perché nell'idea direi non solo giornalistica, ma insomma che tutti abbiamo del bullismo, c'è quella appunto odiosa volontà di prevaricare. Molto spesso chi si trova in una condizione di non poter ben reagire, quindi pur non esistendo una definizione specifica nelle regole, ci sono i rimedi sia nell'ambito penale che in quello civile.
E odiosa è la storia che lei ci va a raccontare quest'oggi, avvocato, e che ha dato corso poi a una sentenza del Tribunale di Trani, una vicenda che ha riguardato dei minorenni a scuola, una lite doppia però, perché in questo caso colui che era stato vessato dai bulli ha anche reagito.
Sì, proprio perché si tratta tra l'altro del coinvolgimento di un giovane diversamente abile, di un minorenne, e di una lite tra minorenni è in qualche modo particolarmente odiosa, più di quanto non lo sia comunque un'attività prevaricatrice nei confronti di altri coetanei o meno, e riguarda appunto la storia di un litigio avvenuto tra due fratelli minorenni e un loro coetaneo, appunto diversamente abile, e la cui disabilità comportava, diciamo, a livello anche solo estetico, di fatto un sovrappeso, insomma, che agli occhi di questi due bulli poteva giustificare, insomma, azioni insomma non esito a definire disgustose, e questo litigio che inizia con i soliti appellativi relativi appunto al problema fisico di questo giovane finisce poi in un'azione violente, perché i due fratelli a turno passano alle vie di fatto, utilizzando anche in questo caso una seggiola di plastica che si trovano tra le mani, ma al culmine di questa aggressione il giovane brandisce questa seggiola e la scaglia, così pare, a terra, ma in modo molto violento, tanto che rimbalza e, se mi consentite la battuta, finalmente giunge a destinazione e colpisce uno dei due bulli, soprannominato tra l'altro, questo si legge anche nella sentenza, niente po' di meno che Rambo, a dimostrazione di quanto cortese sia nei rapporti con i suoi coetanei. Ebbene, comunque sia, questa provoca delle lesioni, questo scontro tra la seggiola e i denti di Rambo, tanto che perde anche due elementi, sanguina, a quel punto si accorge di non essere invincibile come l'eroe al quale si richiama e corre da mamma, così come fa anche l'altro giovane. I genitori si scambiano qualche epiteto fino a quando non decidono di presentarsi di fronte al giudice.
Sì, perché ricordiamo che i minorenni non possono agire in proprio in tribunale, sono i genitori a rappresentarli.
Certo. In questo caso non solo li rappresentano, ma sono anche il bersaglio dell'azione, perché a questo punto i genitori di Rambo, per capirci, notificano un atto di citazione innanzi al Tribunale di Trani, chiamando appunto in giudizio i genitori del giovane diversamente abile, chiedendo che siano condannati a risarcire il danno. Siano condannati i genitori, in base a quanto dispone l'articolo 2048 del Codice Civile, che prevede una responsabilità dei genitori per gli atti illeciti commessi dai figli minori, salvo che non raggiungano la prova liberatoria, particolarmente difficile da ottenere, di non avere nessuna responsabilità sotto il profilo dell'educazione, sia della vigilanza, quindi invigilando e educando, e quindi non abbiano di fatto una responsabilità per l'atto del minore. Ma a questo punto i genitori del ragazzo diversamente abile decidono di non solo di difendersi da questa accusa, ma di contrattaccare, in termine tecnico, con una domanda riconvenzionale. Chiamano a loro volta in giudizio i genitori di Rambo, chiedendo che siano a loro volta condannati per le azioni poste in essere dal giovane irrequieto. E da un punto di vista civile, il giudice, perché questa è la sede nella quale si discute la controversia, il giudice del Tribunale di Trani considera entrambi i responsabili di questa piccola rissa passibili di sanzioni appunto civili, perché il fatto di aver ricevuto, diciamo così, una provocazione da parte dell'amico Rambo non esime da responsabilità nemmeno il ragazzo diversamente abile, che ha reagito perché poteva evitare di farlo in quel momento, e quindi si assume la responsabilità anche delle lesioni che ha provocato, seppur con colpa, quindi non con coscienza e volontà, al suo aggressore. Però diciamo che in qualche modo giustizia, se mi si passa l'uso di un termine abusato, viene fatta in qualche modo diverso, seppur non aggirando le regole ma applicandole correttamente.
Perché alla fine tutte e due le famiglie avvocate, se non sbaglio, hanno pagato ed ambedue sono state risarcite, però con una differenza sostanziale sul piano del risarcimento dei profili di danno.
Sì, è una soddisfazione che diventa anche morale, perché mentre le lesioni causate a Rambo dal ragazzo diversamente abile sono state definite appunto colpose, perché il gesto violento di scagliare la sedia a terra è stato imprudente, tant'è vero che la sedia rimbalzata ed è finita sul volto dell'amico Rambo, ma non è stata voluta la lesione, mentre è stata definita dolosa l'azione di Rambo e del fratello, che si sono accaniti poi in due sul ragazzo diversamente abile, e quindi è stata riconosciuta la loro volontà di fare del male, ma soprattutto nella indicazione tecnica poi del danno, il giudice ha ritenuto di valorizzare in modo diverso il danno esistenziale nei due casi. Nel primo, cioè nella valutazione del danno subito da Rambo, il giudice ha ritenuto che nella liquidazione del danno biologico potessero essere già comprese quelle ripercussioni di tipo invece esistenziale che il giovane ha subito e che ha tentato di provare o di sostenere, mentre ha ritenuto che nella valutazione del danno biologico subito dal minore diversamente abile non fossero adeguatamente ricomprese quelle ripercussioni di tipo di matrice esistenziale che i genitori hanno sostenuto il loro bambino avesse subito in questo caso, e sono state giustamente commisurate alla sua particolare condizione, per l'appunto di giovane diversamente abile, quindi indifeso rispetto a determinate cattiverie, ecco, e sostenendo quindi che non solo ha subito un danno morale, cioè una sofferenza intima maggiore di un altro suo coetaneo, maggiorata proprio dalla coscienza di una condizione di minorità, ma anche le ripercussioni sul cosiddetto fare reddituale, insomma sul proprio ambito esistenziale di realizzazione personale, di realizzazione che può avvenire anche nel gioco, nella vita di relazione, ecco, sono state decisamente più importanti nel suo caso, perché hanno compresso, sono state compresse in misura maggiore proprio per la particolare condizione appunto soggettiva di questo giovane, al punto che il danno esistenziale che gli è stato riconosciuto, al di là e oltre al danno biologico, ammonta addirittura a 5.000 euro che in questa situazione particolare sono da considerarsi una somma decisamente importante. Basti pensare che il danno biologico è stato considerato nella misura di un quinto, ecco, quindi la sproporzione giustificatissima tra danno biologico e danno esistenziale in qualche modo compone la controversia, sottolineando anche le diverse responsabilità in gioco, e fa capire soprattutto che il danno esistenziale, quando c'è, ben inteso, non è un figlio illegittimo del danno biologico e non va necessariamente commisurato a questo e valutato quindi in termini percentuali.
È tutto per oggi, grazie all'avvocato Nicola Todeschini, membro del Comitato Nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori. Alla prossima puntata.
Grazie a lei, un saluto di nuovo a tutti gli ascoltatori.